La prima volta che sono arrivato ad Ararat ero un po' agitato, perché non avevo idea di chi avrei trovato nel centro. Fino ad allora non avevo avuto nessun contatto diretto con i curdi, se non attraverso qualche articolo trovato sui quotidiani di tanto in tanto. Nei primi periodi della mia vita a Roma, prendendo il treno che passa dalla stazione Ostiense, avevo visto sventolare la bandiera rossa, gialla e verde su uno dei palazzi che si affacciano sul campo Boario, nel quartiere Testaccio. Non avevo idea di che cosa significasse, dell'importanza che quel rosso ha per il popolo curdo. Dopo anni mi ritrovo a guardare quella bandiera da molto più vicino. Sono ad Ararat, davanti all'ingresso del piazzale. Due monti idealmente si guardano. Alle mie spalle il Monte dei Cocci, il famoso Monte di Testaccio, formato dai resti di oltre 53 milioni di anfore. Alla mia sinistra Ararat, il monte più caro al popolo curdo. Un monte che qui a Roma ha l'aspetto di una palazzina antica, chiara e affascinante, con un grande piazzale e un giardino bellissimo davanti. Negli anni Ararat ha visto passare migliaia di curdi. La storia di questo luogo si intreccia al passato recente di Roma. È una storia iniziata con un'occupazione, grazie anche a Gianluca Peciola e Alfonso Perrotta.
All'epoca della nascita di Ararat ero un operatore sociale e un attivista all'interno dei movimenti sociali della città. Bisogna considerare che in Turchia tuttora parlare, secondo le leggi nazionali, parlare il curdo, la lingua curda è un reato, si viene arrestati.
Diciamo nel 97, fino al 96, no. 97, incomincia ad esserci un flusso abbastanza numeroso di curdi, sia turchi sia iracheni, proprio in seguito a una grossa repressione da parte del governo turco nei confronti dei curdi interni, diciamo. E anche rispetto alla crisi tra i curdi iracheni e Saddam Hussein in quel momento.
Quindi scappano non soltanto i militanti, scappano anche i simpatizzanti o scappano quelli che hanno un parente in carcere, perché ovviamente avere un parente nella guerriglia vuol dire rischiare la propria vita, rischiare di essere perseguitati, perdere il posto di lavoro, essere minacciati, torturati. Quindi questa è la situazione in Turchia. I curdi sono il più grande popolo senza Stato oggi presente sulla scena contemporanea, circa 40 milioni di persone, e sono suddivisi tra Iran, Iraq, Siria e Turchia e Armenia. Quindi noi abbiamo conosciuto questa situazione nel 98, nel 98-99, e l'abbiamo conosciuta perché molti rifugiati affollavano il Colle Oppio, si era creata quella che nella stampa veniva definita la cartonopoli di Colle Oppio. Dal momento che il comune e l'amministrazione non dava risposte, non riusciva a risolvere il problema, abbiamo iniziato a fare una serie di mobilitazioni, prima manifestazioni e poi abbiamo iniziato a occupare di posti.
Ho visto la loro voglia di aiutare ai ragazzi curdi, non solo, a tanti altri, il coraggio, cioè ho avuto da loro, ho detto ma guarda, loro sono italiani, che aiutano i curdi e io sono curdo, non posso aiutare i curdi che, no, che conosco la lingua. Così il mio avvicinamento al centro, diciamo, è stato il centro a Rotterdam. Sinceramente devo dire, attraverso questo centro io sono arrivato a conoscere la mia identità di essere curdo, a anche avere il coraggio di dire io sono curdo, perché noi curdi insomma abbiamo una storia un po' come ti posso dire, in qualche maniera lo stato turco o sotto quale stato insomma vengono i curdi hanno cercato sempre di fare la pressione, quindi per noi era una sorta di vergogna in pubblico dire io sono curdo, perché a noi hanno fatto credere in modo che cioè dire io sono curdo era una vergogna, perché era una, cioè, un termine un po' dispregiato. Per questo io per tanto tempo ho detto io sono turco. Prima di arrivare in Italia non pensavo che il mondo fosse così grande, non pensavo che ci fossero altri mondi dove... Sì, avevo sentito magari degli italiani o degli americani o di tutto il resto del mondo. Ma quando sei sotto il nazionalismo, diciamo, dei turchi, pensi che tutti questi sono dei piccoli villaggi che sono all'interno della Turchia. In Turchia addirittura la popolazione turca credeva che i curdi avessero una coda. Io ho sentito le vecchiette di Ankara a dire questo, ma lo sapete che alcuni curdi hanno la coda? Cioè, questo era quello che dicevano dei curdi. Su tutte le montagne curde io trovavo la scritta "la Turchia è dei turchi", "turco lavora, lodati e fidati". E tutto questo, poi alla fine senti, uno, due, tre, quattro, insomma, si moltiplica, tu dici forse è vero. Dopo che ho conosciuto veramente Arrat, senza confine, ormai anch'io ho iniziato a dire guarda, anch'io sono curdo. Per noi veramente è un piccolo Kurdistan. Arrat, io se mi sento male fuori, vengo qua, magari no, trovo delle persone, sia curdi che italiani, faccio quattro chiacchiere con loro, mi sento bene. Questo è Arrat.
حكم هبن كل وحسرات تنى تكبير ناكل بلا ميحمي
Per me, vabbè, è sempre come un po' stare a casa. Stare a casa mi viene sempre in mente quelle che avevamo immaginato noi. Io questo posto, ripeto, no? Questo posto ce lo siamo immaginato con... come sta grande piazza aperta, no? Questa è una grande piazza, pensa 30.000 metri quadrati, più grande di Piazza del Popolo. Questo posto, il mattatoio, che è un posto magico, un posto dove ci abbiamo passato appunto tante giornate, tante nottate, anche tante albe. Qui, quando è stato smantellato il mattatoio nel 76, è stato dismesso, c'erano tutta una serie di recinti dove venivano, affluivano i diversi animali, poi passavano alla pesa. Nel mattatoio ogni padiglione aveva una funzione, no? Questo appunto è il padiglione dell'ex veterinario.
Siamo venuti qui perché c'erano ancora molte persone che non avevano avuto posto, non avevano trovato posto, e abbiamo dato vita a questa occupazione di fatto. Questo che c'era dentro il campo Boario, con già molte realtà attive, c'era il centro sociale Villaggio Globale, c'erano i locali qui vicini su Via di Testaccio, c'erano i Rom, c'erano i Calderascia, quindi all'interno del campo Boario una parte era occupata dai Rom Calderascia, poi ci sono i Vetturini, cioè ci sono qui dentro, quindi entri nel campo Boario, a sinistra c'è Arrat, ancora più a sinistra ci sono le stalle dove stanno i cavalli, che poi troviamo al centro di Roma, i cosiddetti cavallari, no? Quindi un mondo, una complessità, a un certo punto arrivano anche i curdi. Contemporaneamente c'era la Biennale di Architettura, quindi noi facciamo insieme agli architetti di Stalker che volevano partecipare alla Biennale dell'Architettura, entriamo, occupiamo e per un'idea degli architetti di Stalker, di fatto questa occupazione diventa anche un'installazione. Però una grande provocazione, cioè facciamo questa provocazione al mondo, diciamo guardate che c'è un tema che sono i rifugiati curdi e la persecuzione dei rifugiati curdi e i loro diritti, quindi entriamo con Alfonso, con gli architetti, con i curdi, apriamo a spallate questa porta, dentro ovviamente c'erano mobili abbandonati, segni di presenze notturne, quindi evidentemente anche di chi utilizzava in maniera provvisoria questo posto per dormire. In una settimana ricomponiamo in maniera dignitosa il tutto e quindi diamo vita a dei lavori straordinari che gli danno una prima rinfrescata, fanno sembrare il posto quasi un posto vivibile, e fino a che poi invece effettivamente è diventato col tempo vivibile.
C'erano tanti curdi qua, la situazione anche del centro era molto diversa, il centro più che altro ospitava i curdi perché la gente aveva bisogno di un posto dove stare, c'erano persone che dormivano per i parchi, sono passate migliaia di persone da questo posto, oltre 25.000 sono quelli registrati, poi spesso magari qualcuno può anche sfuggire, i numeri sono molto alti.
All'inizio Ararat ha rappresentato un tetto sicuro e un tè caldo, il chai, ai molti curdi in arrivo. Jaide è stata una di loro. Arrivata a Roma nel 2008, ha vissuto ad Ararat per diversi mesi.
Io da 2008 sono arrivata. Io mi ricordo da più 100 persone dormivano qua. Mio fratello hanno ucciso in carcere turchi. Sono andata per trovare a lui. Sono andata alla visita di lui. Sono tornata dopo 2 settimane. Abbiamo saputo la morte di mio fratello e poi un giorno la polizia è venuta a casa mia con un modulo, cercavano da me, io stavo a lavoro, mia mamma anziana ha detto ma dove è tua figlia? Lei sta a lavoro, che ora viene? Che non so, lei 2-3 lavori faceva insieme, fino a una passa altra, lei torna tardi. Poi quando è tornata a casa la mamma, 2 occhi rossi, gonfi, metteva a piangere. Io ho detto, ma che è successo? Ho detto, vattene, scappa. Dove vado? Tu lascio da sola? Non posso tu lasciare da sola. Ho detto, per favore, quando tu sei mia figlia, io tua mamma, tu mi ascolti e scappate. Vattene. Dove c'è tuo fratello, vai con lui. Prima di morire, io mi sento questa. Voi tutti e due insieme, io quando muore io vado tranquillamente. Sono arrivata qua dopo 3 mesi, che l'ha perso mamma. 13 settembre, questo mese, 2007, sono lasciata la mia città e è scappata. Sono arrivata a Istanbul. Dopo 20 giorni, dopo 20 giorni sono uscita. E quelle persone mandano la gente fuori, perché questo pagamento? Basta tu paghi, no? E loro lo sanno trovare la strada. Mi hanno mandato in Russia, in Russia sono venuta in Italia. Quando sono arrivato a Ararat, 17 febbraio 2008, arrivato qua, io quando ho visto questo palazzo, c'è la bandiera, c'è un giardino, io non mi sentivo come lontano dal Kurdistan. Tutti avevano curdi, ragazzi, gente, pieno. Io ho detto, graziamo Dio, sono tornato di altro villaggio Kurdistan.
دمو دورانين خوشاتن بسرده جبر خورتيا بجمن زوردار نجار مبردا امبالا بون بجو بوار بكلو دردا جا și ver portiade și ne zordan charme verda andela bun be jube war be quello derda.
Vedi questa la bandiera? Quando vedo, questa è la sangue della morte, della, hanno perso la lotta per la terra kurdista. La sangue nostra. La sangue della giovani nostri. Quelli che hanno perso la vita per la lotta, per la liberazione di terra kurdista. E questa per me è molto importante. La giardino. Giardino tutta la 4 aprile, quando? Dall'anno, 4 aprile di... compleanno di presidenti di noi Ocala. Noi compravamo un albero, mettiamo
lì.
Sì, e questa per noi è molto importante. Perché io la prima, come hai detto, questa prima quando è arrivata in Italia, questa io ho aperto la occhi qua, questa come casa mia. La stessa, adesso sono uscita perché io ancora mi sento, io dico abbiamo un posto. Quando dico la nome, Ararat, nome di montagna kurdista. Questa graziamo la compagnia noi italiani, quella a posto hanno lasciato a noi, hanno regalato a noi.
Quando ha raggiunto il centro Ararat, Jaide ha quindi ritrovato Mamusteh. Reso quasi cieco da un problema agli occhi, suo fratello Mamusteh, sin dal ragazzo ha imparato a suonare il saz, o tambur, una sorta di liuto con il quale si accompagna per intonare canzoni kurde. Questo gli ha procurato diversi problemi in Turchia e alla fine è stato costretto anche lui a scappare.
God strane kurdi beje. O te te propaganda dici devlet etki.
Bu. La prima volta quando mi hanno arrestato 89 14 Mahçanda.
Ya daha novembre.
Novembre, 14 novembre 89 mi hanno arrestato perché secondo loro io faccio la propaganda perché lui suona, suona canzoni kurdi, lingua madre, e questo è il problema.
Come si chiama questo strumento e quando e come ha imparato a suonarlo?
Ecco, bella domanda. Mamusta zena ve ve sazat etçiye kendi de bdes hunerman diye kire bdes sazı kire.
Azarokitiye kada hunerman bum. Le tambure de hafte ve hasada me de kire tambura. Siamo tambura.
Stava un ragazzino piccolo, io mi interessava di cominciato a cantare. De hafte ve çandada?
Hafte ve hasada.
La 78 l'ha comprato questo strumento.
Radio Mugodar kir u dil we mtaqib kir u di almin tmame parda nota idim berkir. Ah.
Dicevo quando ascoltava la radio, la musica, io la corde io metto la memoria e io imparato come metto la memoria.
E nel passato la storia kurda non poteva essere scritta, quindi cercavano di cantare attraverso questi trovatori, si dice? Attraverso sì, trovatori, perché era vietato, perché ovviamente tipo io potrei parlare della Turchia dove sono nato, del Kurdistan turco, non potevi nemmeno nominare la parola kurd o Kurdistan, questo poteva causare la prigionia, le torture, addirittura la morte, solo per aver espresso questa parola. E quindi la gente per poter scrivere la storia andava da questi trovatori che sono molto famosi in Kurdistan, sono persone, un po' tu li racconti, loro all'istante riescono a mettere in queste insomma canzoni che che è senza musica, raccontano, ma facendo anche la rima. In curdo si chiamano Denk Bej. Sono due parole, Denk e Bej. Bej viene da Goten, da dire, e Denk è la voce, il voto, e quindi chi porta la tua voce.
Hayata.
Per me la vita è la vita, questa è la musica. Diceva, questa è una canzone di morale, della lotta e non dire non lasciamo la terra nostra a nessuno.
Kurdistan yanımız, em Kurdistan yakımız. Bu Kurdistan'a rengin, em tepkere bu kurban. Kurdistan yanımız, em Kurdistan yakımız. Bu Kurdistan'a rengin, em tepkere bu kurban.
Col tempo capisci che il ruolo del centro non è solo quello di accogliere, ma quello di fare tanto altro. Questa è una piccola ambasciata, penso, che per i curdi in tutta l'Italia, ma anche direi anche in tutta Europa, perché un posto spazioso così penso che non c'è in tutta Europa, ecco. E quindi l'obiettivo è quello di organizzare più possibile gli eventi, diciamo, culturali, organizzare già nel passato sono stati vari corsi di lingua curda, di italiano per i curdi, corsi di balli curdi. Attraverso il centro noi abbiamo dei progetti con delle scuole dove noi andiamo a fare una piccola testimonianza sulla storia dei curdi, che devo dire veramente gli studenti delle scuole medie sono molto molto interessati, cioè lo trovano interessantissimo, anche perché nessuno a loro non ha detto mai niente.
Kurdistan yanımız, em Kurdistan yakımız. Bu Kurdistan'a rengin, em tepkere bu kurban.
La cosa che mi piace di più è che io potrei trovare quattro parti del Kurdistan in pace qui, anche perché comunque gli stati come Iraq, come Iran, come Siria e come Turchia nell'arco dei anni non solo, diciamo, hanno diviso i curdi, vabbè questa è un'altra storia ancora, no? Comunque, ma anche hanno fatto in un modo che in qualche maniera culturalmente un po' hanno cambiato i curdi. Quindi il curdo dell'Iran per forza ha preso anche la cultura persiana. Il curdo del Siria ha preso quella siriana, il curdo dell'Iraq ha preso quella irachena e quello della Turchia ha preso quella turca. Quindi per loro, cioè per forza si sentono un po' tra di loro, cioè potrebbe che si sentissero un po' stranieri. Ma questo centro li unisce tutto quanto, tutti quanti. Quando vengono qua arrivano a capire che non c'è alcuna differenza tra un curdo della Siria, uno della Turchia, uno dell'Iraq e uno dell'Iran. Questa è stata la storia di questo centro.
لو كردو بخبات وايرو روجا مهات ام بوتا كعردي ولات نادم بمالي جهان لو كردو بخبات وايرو روجا مهات ام بوتا كعردي ولات نادم بمالي جهان كردستان يانمان ام كردستان يخمان بو كردستان رنجين ام تلقير ام قربان كردستان يانمان ام كردستان يخمان بو كردستان رنجين ام تلقير ام قربان.